E allora, buona mattinata a ognuno di voi. Ancora non stiamo capendo se l'estate se ne vuole andare oppure vuole darci ancora un pochino di caldo. Qualcuno ha ripreso l'uso del condizionatore per qualcuno di questi giorni perché è stato un po' pesante ritrovare, però dico non ci lamentiamo, ecco, perché poi certi paesi il sole e il caldo se lo possono scordare, noi che ce l'abbiamo giustamente ci dobbiamo lamentare. È bello poter condividere e soprattutto è bello sempre di più poter rivivere dopo questo lungo periodo di distanziamento che in qualche modo abbiamo detto ha creato pure delle situazioni di allontanamento, di intimità, di comunicazione, che per un verso forse ha costretto alcune famiglie a stare più unite e in qualche modo a risolvere certe problematiche. Quindi c'è stato anche un aspetto positivo, ma al di là della famiglia, la famiglia Chiesa in generale ne ha un po' sofferto, ecco, perché ovviamente non c'è stato quel senso forte, importante dell'essere tutti insieme, dell'essere capaci di fare delle imprese insieme, che è una chiamata che Dio dà alla Chiesa. Quindi Dio quando ci chiama, non ci chiama semplicemente a un percorso singolo, personale, non ci chiama semplicemente a mantenere un contatto con Lui, e questo già veramente è un miracolo, perché oggi tante cose ci distolgono, come sentivamo nella preghiera, tante cose ci portano in altre direzioni e ci fanno dimenticare che Dio ogni momento della nostra giornata ha desiderio di essere ascoltato, ecco, ma non di essere ascoltato per dei rimproveri, per delle indicazioni, ma intanto di essere ascoltato come qualcuno che colma il nostro bisogno profondo di amore, soprattutto come qualcuno che ci ama così come siamo. Ma dove lo trovi qualcuno che ti ama così come sei? Per quanto si possa crescere nel rapporto di coppia, c'è sempre qualche piccolo pelo che non va e qualche cosa che con il nostro partner e questo corso di Scarmagnani servirà molto, penso, a comprendere la modalità di affrontare le divergenze, le diversità. Sono tanti anni che con mia moglie siamo sposati, io ancora non sono riuscito a cambiare i suoi gusti e lei non è riuscita a cambiare i miei gusti in tante cose. Abbiamo trovato una linea di compromesso, se così si può dire, ma di denominatore comune è meglio dire, per trovare, ecco, qualcosa che un poco magari soddisfi lei, un poco soddisfi me e fare sì che gioia non sia più collegato a un aspetto narcisistico. Solo io ho bisogno di stare bene, ma la gioia di stare bene insieme. E questa gioia di stare bene insieme è veramente quello che Dio vorrebbe generare anche nella famiglia spirituale. E per stare bene insieme, intanto bisogna stare insieme. Ecco, se non ci vediamo mai, se non stiamo mai insieme, se non mangiamo, se non condividiamo, se non colloquiamo, se non scambiamo le nostre idee, se non ci confrontiamo, se non abbiamo dei momenti anche in cui siamo insieme al servizio degli altri, questo insieme diventa una fantasia. Infatti, io ho messo a questa riflessione di oggi il titolo Realtà o fantasia? Può sembrare strano, è un titolo strano, ecco perché tante volte veramente ci stiamo chiedendo se forse stiamo vivendo tutti in una sorta di Matrix e quella vita che stiamo vivendo forse non è vera. Ecco, tante volte se non ci fosse Dio che ci ridà le coordinate, viviamo dei sintomi strani. Ora non voglio fare tecnicismi legati alla mia professione, ma molte persone oggi si sentono sempre di più depersonalizzate. Che significa questa parola? Significa che qualche volta non si riconoscono, si vedono come spettatori di se stessi, come se uno si muovesse, facesse, andasse, lavorasse, facesse la cucina, le faccende domestiche, però sente che una parte di se stessa non è presente, non è coinvolta, non è veramente impegnata in quello che sta facendo. È come a dire, ci vediamo come degli automi, dei robot, degli androidi che facciamo, sappiamo che abbiamo un chip, c'è il chip culinario, c'è il chip rassettativo, c'è il chip, c'è, e tutte le cose funzionano, devo rassettare, devo fare, devo completare, devo pagare le tasse, devo fare questo, devo fare, ma tante volte abbiamo perso un senso di realtà più profonda che Cristo è venuto a darci. Ecco perché? Perché in qualche modo la nostra tendenza umana tante volte sarebbe alle imprese fantastiche, cioè, attenzione, la fantasia è qualcosa di bellissimo, è alla base della creatività. Senza fantasia, senza sogno, si muore. Cioè, senza avere prospettive si diventa delle macchine, come dicevo io, forse dei robot, ma la fantasticazione, diciamo, ha bisogno, l'immaginazione ha bisogno di poggiarsi su realtà che Dio ci ha veramente affermato, che Dio ci ha annunciato, e che si possano trasformare in conquiste di fede, cioè in conquiste dove qualcosa riesce a modificarsi nella nostra vita. E io tante volte veramente sono stanco di me stesso, perché vedo che se non ci sono degli slanci più forti, se non ci sono dei momenti di intimità più forte con Dio, se non ci sono dei momenti di fede più grande, è come se tendo al rutinario, all'abitudinario, e lascio solamente le mie, i miei desideri come delle imprese fantastiche, come a dire domani, dopodomani, forse un giorno. Certo, forse quando sarò in paradiso, ma quando sarò in paradiso non ci sarà più niente da fare, nel senso di tradurre in realtà, perché saremo in un'altra realtà che è quella vera. Questa è un'altra cosa che ci sciocca, ecco, perché noi, mentre tante volte siamo molto realisti e diciamo la realtà è questa, la scrittura di Dio, la parola di Dio ci dice che la realtà vera è quella spirituale, cioè che la parte della materia, la parte di quello che vediamo, di quello che tocchiamo, di quello che sentiamo, è semplicemente uno stato passeggero dell'essere. E noi tante volte, come dicevamo la scorsa volta, credo, viviamo per gli stati passeggeri, mentre Dio ci vuole fare vivere, dicevo la scorsa volta, come figli dell'eternità, cioè come persone che vivono in questo mondo, ma non di questo mondo. E questa è una opera incredibile, perché Dio ci deve veramente fare concentrare per il tempo che abbiamo, lì dove vogliamo veramente approfondire la nostra fede, in cose che siano costruttive, che non siano discussioni, che non siano teorie, che non siano dottrine, che non siano parole che alla fine producono semplicemente contrasti, conflitti. E voi sapete che una delle caratteristiche principali del mondo evangelico, non solo, vabbè, ma di tutto il mondo religioso, è quello di confrontarsi sempre, di andare a confrontare e a scontrarsi tante volte, a parte piccole iniziative ecumeniche, di scontrarsi dicendo la mia dottrina è migliore della tua, la mia comprensione è quella vera, e lì tirando fuori delle cose incredibili, andando a studiare genealogie, andando a studiare questo deriva da questo, questo, nasce da quest'altro, nasce da quest'altro, che però non necessariamente promuovono la dispensazione di Dio che è in fede. E voglio leggere un verso del genere per andare velocemente a quello che questa mattina volevo condividervi. Credo che si trovi in Prima Timoteo, lo vorrei leggere prima dalla Bibbia della Gioia, vediamo se lo riesco a prendere da qui. Primo Timoteo. Capitolo 1. Verso 1. Lo leggo dalla Bibbia della Gioia e poi lo leggiamo dalla Riveduta, così due letture ci aiutano ancora di più a capire lo spirito di quello che è detto, perché non ci dobbiamo attaccare alle parole, dobbiamo cercare di comprendere profondamente quello che l'Apostolo Paolo, ispirato dallo Spirito Santo, questa mattina ci vuole condividere, come si stava rivolgendo al suo figlio spirituale Timoteo. Questa lettera è scritta da Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per ordine di Dio, nostro Salvatore, e di Gesù Cristo, nostra unica speranza, ed è indirizzata a Timoteo. Timoteo, per quanto riguarda la fede, sei per me come un figlio. Possano Dio nostro Padre e il nostro Signore Gesù Cristo darti grazia, misericordia e pace. E poi continua con quello che è un po' il centro di quello che volevo condividere questa mattina. Come già ti dissi, mentre partivo per la Macedonia, ti prego di rimanere lì ad Efeso per far tacere quei tali che stanno insegnando altre false dottrine. Metti fine una buona volta ai miti, alle favole e alle genealogie interminabili. Queste idee strambe suscitano soltanto discussioni, anziché aiutare la gente ad accettare il piano di Dio che si fonda sulla fede. Ciò che mi sta più a cuore è che tutti i cristiani siano guidati dall'amore che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sincera, cose che questi maestri hanno perso di vista per sprecare il loro tempo in discussioni e chiacchiere inutili. Credo che già sia molto esplicita, ma vogliamo leggere la stessa parte nella Riveduta, nella Nuova Riveduta. Dal verso 3 direttamente, sempre il capitolo 1 Timoteo, al verso 3, ti ripeto l'esortazione che ti feci mentre andavo in Macedonia di rimanere ad Efeso per ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse e di non occuparsi di favole e di genealogie senza fine, le quali suscitano discussioni invece di proporre l'opera di Dio che è fondata sulla fede. E poi lo scopo di questo incarico è l'amore che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sincera. Alcuni hanno deviato da queste cose e si sono abbandonati a discorsi senza senso. Vogliono essere dottori della legge, ma in realtà non sanno né quello che dicono né quello che affermano con certezza. Questa è un'esortazione forte che Paolo fa al suo figlio spirituale e che deve un attimo farci comprendere che la opera dello Spirito Santo ha una mission particolare, che è quella di farci crescere nella fede. L'opera di Dio è fondata sulla fede, di non incappare né di rimanere a discussioni teoriche. Ecco perché sapete, veramente, comunque già che cosa si discuta di qualcosa di cristiano già è il segno che è una cosa che ci interessa, perché ci sono dei credenti che parlano di tutt'altro tranne che di cose spirituali. Questo sicuramente è ancora peggio per certi versi. Ma nel momento in cui ci confrontiamo, nel momento in cui stiamo insieme, in realtà dovrebbero prima di tutto parlare le nostre vite. Ecco, quindi, come a dire, non parla la teoria. Tante volte nel mondo evangelico in particolare è come se prima si presenta la teoria, la teologia, la dottrina, la Bibbia e poi si presenta la vita. No, assolutamente. Questo è un pericolo grandissimo, perché noi diventiamo dei parlatori, diventiamo dei filosofi della parola di Dio, diventiamo degli speculatori, diventiamo delle persone che si creano delle convinzioni umane, ma in qualche modo le nostre convinzioni, se non si traducono in una trasformazione interna, se non si traducono in una capacità di amare, se non si traducono in qualcosa che ci fa attingere a Dio, diventano discussioni inutili. Realmente diventano delle perdite di tempo, discorsi senza senso. E qui l'Apostolo Paolo dice che quando noi prendiamo questo tipo di discussioni, noi vorremmo essere maestri che in realtà non sanno né quello che dicono né affermano con certezza. Fratelli, sorelle, qua noi non abbiamo bisogno di convinzioni mentali, abbiamo bisogno di credere e di camminare sulla base della fede, su quella rivelazione che Dio ci ha dato. Ed è importante che questo avvenga, perché la nostra tendenza è sempre quella di costruirci delle atmosfere, degli habitat, delle coreografie bellissime, dove alla fine non c'è bisogno che ci sia Cristo. Facciamo tutti gli scenari bellissimi, li dipingiamo, li arrediamo, gli diamo un manto di religiosità, cose belle. Ecco, il mondo magari più tradizionale, cattolico, è ancora più esperto in queste coreografie meravigliose, dove si vedono cose meravigliose così. Ma poi Gesù dov'è? Se l'obiettivo dello Spirito Santo è portarci a una fede, intanto a un'esperienza di conversione, e questo è importante, ci sono altre persone che fanno discorsi bellissimi religiosi, discorsi grandissimi religiosi, ma non hanno incontrato Gesù. Grazie a Dio, io credo che qui non c'è nessuno di questi, però se ne incontrano tante, e noi tante volte potremmo lasciarci prendere da queste discussioni bellissime, super pseudomistiche, io dico, che in qualche modo discutono, spremono, fanno dire un sacco di cose, o alla scrittura partendo dall'analisi dei testi, oppure anche alla fantasia su cui si costruisce, a fantasy spirituale, a fantascienza spirituale, che costruisce delle cose bellissime, grandissime, però poi alla fine non c'è Cristo. E alla fine veramente tante persone hanno deviato dalla fede, ed erano forse delle persone che avevano fatto un cammino iniziale di fede, e il dolore di Dio è grandissimo, perché si sono disperse dietro a teorie, a convinzioni, ad affermazioni, e alla fine molti di questi hanno eliminato Cristo. Hanno eliminato il valore del sacrificio di Cristo, e se noi al cristianesimo gli leviamo Cristo, che cosa rimane? In realtà non rimane niente, ma per molte persone, prese dall'umano, dal terreno carnale diabolico, hanno fatto elaborazioni tali, hanno fatto discussioni tali, che a un certo punto Cristo è diventato la persona che doveva uscire. Cristo è diventato la persona che non ha il senso e il valore che per noi ha. Quindi questo, applicandolo invece a noi, che credo abbiamo riconosciuto con grande fermezza e con grande forza che senza Gesù non possiamo fare nulla, a questo punto è importante, fratelli, sorelle, che noi evitiamo di divagare sulle dimensioni spirituali, evitiamo di parlare o di speculare, evitiamo quelle discussioni con noi stessi o con gli altri che ci creano magari una conoscenza maggiore, ci creano una consapevolezza di qualche cosa, però che non viene assimilata per fede. Questa è la verità, questo è il bisogno che tu c'hai, che io ho. La parola annunziata agli ebrei non giovò perché non fu assimilata per fede, e ascoltarono tante cose ma non riuscirono a entrare nella dimensione della fede, e la parola loro annunziata non giovò nulla. Ma noi vogliamo che la parola di Dio ci giovi? Vogliamo veramente, o vogliamo veramente vivere tanto per fare un fantasy, fare una fiction in cui la nostra vita in realtà poi non viene trasformata, non diventiamo canali, non viviamo questo desiderio forte della comunione fraterna, non viviamo il bisogno di un impegno, viviamo così alla San Fason, un santo nuovo, diciamo, che è stato beatificato, no? Scherzando. No, non possiamo vivere, o meglio, lo possiamo fare, ma il nostro cristianesimo sarà molto, molto decadente, sarà molto veramente rallentato, sarà molto bloccato, sarà quasi, non voglio dire che diventa umanesimo, ma questa mattina lo Spirito Santo ti sta dicendo che lui ha un progetto dove ti vede entrare nella perfetta sua volontà, dove vede che tu sei una persona speciale, dove vede che tu sei un agente speciale del suo regno, e dove vede che ti ha inserito in una dimensione di comunione locale proprio perché la mission non sia solo la tua, ma sia quella del gruppo. E abbiamo bisogno, così come quando nella famiglia non si riesce ad avere una condivisione, un'unità, una unione, e allora la missione diventa diversa, come il marito se ne va di qua e la moglie se ne va di là, dico, e non dico che per forza si devono separare, ma c'hanno delle missioni, c'hanno degli obiettivi diversi, e questo non giova al rapporto. Voi pensate che giova al rapporto se un marito ha la testa tutta delle cose? Non stiamo parlando di gusti, di spazi personali, di diversità, di modi di rilassarsi, ma se non c'è un obiettivo comune, l'unità della coppia ne risente, e quindi sì, si sta insieme, ma non c'è quella complicità, non c'è quella forza che può veramente cambiare un sacco di cose e fare superare ostacoli incredibili. E così è nella Chiesa. Se non c'è quella intimità, se non c'è quell'essere tutti per uno e uno per tutti, se non c'è veramente quella dimensione che Cristo ha pensato e ci ha uniti in un solo corpo e ci ha detto fate un'esperienza nella comunità locale, se manca questa esperienza, noi ci sentiremo sì ogni tanto insieme, ma come se fossimo ognuno per i fatti suoi. Delle realtà rimarranno solamente virtuali. Parleremo di com'è bello che i fratelli dimorano insieme, ma non dimoreremo insieme. Allora cosa ce ne facciamo? Facciamo discussioni? Facciamo filosofia? No, abbiamo bisogno della realtà. Abbiamo bisogno che quello che possiamo intuire, quello che la parola di Dio ci indica come una potenzialità, quello che possiamo scoprire dell'amore di Dio in noi, diventi amore a fatti e in verità. E questo a partire dalla nostra famiglia e a continuare dalla famiglia di Dio. Questo veramente renderà accertata la nostra chiamata e comprenderemo sempre dove stiamo andando. Non stiamo sopravvivendo, non stiamo andando avanti a tirare a campare, stiamo vivendo un progetto che non è una fantasy, non è un film che ogni tanto accendi la parte fantasia cristiana, entri un po' in relazione con i fratelli e le sorelle, poi ammacchi il telecomando, cambi canale ed entri su altri obiettivi, entri su altri e così non arriviamo da nessuna parte, così restiamo degli zapper. No, zapper esiste, no? Facciamo zapping, no? Volevo dire persone che fanno zapping. Cioè, cambieremo canale continuamente e forse Dio è misericordioso, è quel momento in cui siamo sintonizzati sul suo canale, ma ci benedice lo stesso, non ci dice, oh no, sei passato per caso dal mio canale, ora no, non ti benedico. No, perché Dio è già con noi, Lui già ci sta animando, però vorrebbe che prendessimo sul serio la sua trasmissione. C'è una trasmissione meravigliosa, e concludo. C'è una trasmissione meravigliosa, altro che fiction, altro che serie televisive, altro che ti coinvolgono e che sono pure magari momenti di rilassamento, ma Dio c'ha una trasmissione che si serve pure della tua fantasia, ma che ti vuole portare a una realtà vera. Intanto ha messo una realtà vera dentro di te. Il suo spirito ha messo una vita nuova, ha messo una coscienza spirituale. A me succede tante volte veramente, io ci credo, continuo a crederle, tante volte il modo con cui affronto tante psicoterapie con alcune persone è credere che loro possano scoprire questo uomo nuovo. E all'inizio è difficile perché sono persone magari cristiane, però che si sono basate più su interminabili discussioni, genealogie, legalismo, hanno imbottito la loro mente di convinzioni dottrinali e quindi pensano che questo automaticamente li trasforma. Come a dire, hanno ricevuto la parola, però la parola è rimasta una specie di acquisizione mentale, come uno che ha studiato una lingua e si ricorda come funziona, no? E allora lì diventa fondamentale credere che possono scoprire l'uomo interiore creato a immagine di Dio e dalla prospettiva di questa scoperta poi guarire da tutte le paure, da tutte le amarezze, da tutti i traumi, da tutte le carenze. Ma tante volte, sapete, è difficile perché siamo così legati alle discussioni inutili, siamo così legati alla dimensione emozionale, siamo così legati alla razionalità che abbiamo difficoltà a credere. E allora questa esortazione, concludo, diventa un'esortazione per ognuno di noi. E così come ogni tanto dicevo nella mia pratica, vedo alcune persone miracolosamente, dopo che sembra che non possa funzionare, dopo che sembra che sia una astrazione quello che Dio dice, allora diventare reale quello che Dio ha fatto e diventare una astrazione quello che li tormentava e diventare una cosa che svanisce, quella morsa tremenda della paura, quella morsa della colpa, quella morsa del rimpianto, quella morsa della rimuginazione, quella morsa che li blocca diventa una cosa lontana, quella coscienza di Dio della nuova vita diventa così reale che cominciano veramente a fidarsi. Ad affidarsi e lì veramente, senza ragionare troppo, senza cercare di capire, entrano nel progetto di Dio. E tu questa mattina hai bisogno di entrare nel progetto di Dio, senza tante parole, senza tante discussioni. Hai bisogno di fidarti realmente di quello che Lui ha detto, hai bisogno di credere veramente che hai bisogno di stare insieme con Lui e di avere intimità, e hai bisogno di credere che è necessario stare fianco a fianco con la Chiesa, coi fratelli, perché lì si verifica il miracolo proprio di una nuova veramente spinta, di una spinta, di un turbo che entra, perché in questo senso, come predicavo quest'anno a Roccella, la Chiesa diventa un luogo di relazione, ma diventa un luogo di guarigione. E qualcuno potrebbe dire: come di guarigione? Io sono andato in chiesa e mi sono venute fuori un sacco di brufoli, un sacco di cose, sono venute conflitti, tensioni. E come pensi che la guarigione avvenga? Quando vai in ospedale, e la chiesa è come un ospedale, emergono le difficoltà, emergono le incompatibilità, emergono i problemi. E quante volte Dio veramente ha voluto usare la comunità come un luogo di guarigione, e però quando sono emersi i problemi le persone sono scappate dall'ospedale. Ed è drammatico, ed è drammatico soprattutto per Dio. Per i medici, certo, avrebbero potuto dire: come? Guarda, stavamo proprio cominciando ad aiutarti a guarire da quel problema, stavamo cominciando a farti veramente levare i traumi del passato, a farti guardare in una prospettiva nuova, e a un certo punto forse hai sentito dolore e sei scappata, e sei scappato. I medici possono soffrire un poco, perché ovviamente c'è anche una soddisfazione professionale. Vedevano già quella persona guarita, ma quella persona non ha avuto la perseveranza, la pazienza di rimanere lì perché il processo continuasse. E allora ha immaginato una guarigione diversa, ha immaginato una soluzione diversa. E la tentazione ce l'abbiamo ogni giorno. Ognuno di noi tante volte ha potuto immaginare un partner diverso per stare meglio, una chiesa diversa, ma Dio ci dice: se vivete la relazione con il mio amore, nella mia fede, questo diventerà un luogo di guarigione. Se ci credete e perseverate, vedrete la mia gloria. Preghiamo. Signore, grazie perché tu vuoi farci passare dalla realtà immaginaria, dalla fantasia, tante volte anche dalla fantasia usata per immaginarci diversi, immaginarci perfetti, immaginarci come se non abbiamo bisogno di niente, invece siamo poveri, siamo ciechi. E vuoi guidarci a una realtà spirituale alla quale non possiamo attingere con un'autosuggestione, non possiamo imbottirci la testa di versetti. Non possiamo usare la parola di Dio in maniera legalista, non possiamo continuare a fare discussioni interminabili che non promuovono la fede e che portano al settarismo, ma vogliamo essere semplici bambini questa mattina e vogliamo lasciare che il tuo spirito ci porti dalle fantasie più belle o più da incubo alla realtà del tuo amore. E questa realtà in questo momento lo Spirito Santo la illumina dentro ognuno di questi miei fratelli. È un punto fermo. Grazie Dio, grazie che non abbiamo bisogno di inventarcela, grazie che non abbiamo bisogno di costruirla, ma è un punto fermo sul quale cominciare a mettere una piccola fede. Affidarsi, gettare ogni peso su di te, perché tu hai cura di noi. Affidarsi in questo momento è il primo passo per entrare nella realtà del tuo amore, per entrare nel tuo progetto di libertà. Grazie perché questo è possibile, nel nome di Cristo. Amen. Dio vi benedica, buona domenica.